le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Questa è Pubblica, Radio Popolare. Pubblica la potete ascoltare tutti i giorni dal lunedì al giovedì alle 11 in diretta per una mezz'ora, oppure potete anche ascoltarla in podcast sul sito di Radio Popolare. Alla pagina Trasmissioni Pubblica troverete i podcast di tutte le puntate che sono andate finora in onda, così come anche per tutte le altre trasmissioni del palinsesto di Radio Popolare. Astenuti, non rappresentati, esclusi, la Seconda Repubblica e il non voto. 30 anni fa, il 27 marzo del 1994, Berlusconi vinceva le sue prime elezioni, votò l'86% degli elettori e delle elettrici. Nel 2022, 28 anni dopo, Meloni vince con un quarto dei voti di soltanto il 63,91%. Teniamo a mente questi numeri. La cosiddetta Seconda Repubblica quindi appare segnata da un calo pressoché costante della partecipazione alle elezioni. Si passa, come dicevamo, dall'86% del 94 al 64% di 2 anni fa. Un calo, forse sarebbe meglio chiamarlo un crollo, di 22 punti percentuali in 30 anni. Nei precedenti 45 anni di storia repubblicana, quindi grosso modo dal 48 al 92, l'affluenza era invece calata soltanto di 6-7 punti percentuali rispetto ai picchi, soprattutto quelli più alti degli anni 50, quando votava quasi il 94% delle cittadine e dei cittadini italiani. Iniziamo da qui questa mattina. Buongiorno e benvenuta Valentina Pasè.
Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Filosofa politica all'Università di Torino. Buongiorno e benvenuta anche a Maria Enrica Virgillito.
Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Economista alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Valentina Pasè, dicevamo, c'è stato un calo progressivo della partecipazione al voto, molto più accentuato soprattutto in questi ultimi 30 anni, dal 94 all'altro ieri, il 2022, oltre 20 punti percentuali. La Seconda Repubblica, quella che appunto viene chiamata comunemente la Seconda Repubblica, è la Repubblica del non voto? Cominciamo da qui.
Sì, la Seconda Repubblica è una Repubblica che nasce da alcune riforme, a partire dalla riforma della legge elettorale. Nel 94, per la prima volta, quando vince Berlusconi, si vota col sistema maggioritario. Riforme che sono state la conseguenza di una lettura della crisi della democrazia italiana in chiave di governabilità e di mancanza di stabilità. In realtà quello che poi è successo a partire dal 94 è che i contenuti rappresentativi delle nostre istituzioni sono crollati per il concorso della fuga dal voto dei cittadini e anche di sistemi elettorali, architetture istituzionali pensate per, pensiamo alle leggi regionali, per eleggere il capo del governo esautorando le assemblee. Ora, il fenomeno del non voto è ovviamente complesso, sfuggente, difficile da interpretare. In genere si distingue il non voto di protesta e un non voto degli apatici, dei qualunquisti, ma naturalmente anche queste due categorie rischiano di sovrapporsi. È difficile rilevare le opinioni su questi temi, le risposte sono ambivalenti e d'altronde chi si astiene dal voto spesso si astiene anche dal rispondere.
È possibile trovare, professoressa Pasè, una correlazione tra quello che è stato il non voto degli elettori, delle elettrici in questi ultimi 30 anni soprattutto, e parallelamente quella che è stata chiamata la crisi dei partiti in questa seconda stessa Repubblica, quasi che i cittadini venivano portati alle urne soprattutto dai partiti, e quando i partiti hanno cominciato a non funzionare più, alcuni a sparire, altri a trasformarsi, quella crisi si è rispecchiata quasi nello stesso periodo con intensità simili appunto nella stensione.
Ma io penso che questo sia sicuramente un pezzo della spiegazione: il ritiro dei partiti, come si dice, dai territori, la perdita della loro capacità di mobilitare e di ascoltare, ma offrire dei modelli anche di identità in cui riconoscersi, dei progetti di società in cui credere. Sicuramente questo ha molto a che fare con questa fuga. Aggiungo un dato: è una fuga che riguarda soprattutto i più poveri, i più svantaggiati. Questo ce lo dicono tantissime ricerche, credo che ne parleremo in questo
momento. Sì, sì, ne parliamo subito a questo punto. Sì.
E questo è di per sé significativo, perché vuol dire che si è persa la percezione che il voto possa essere un veicolo di riscatto sociale, di emancipazione, in particolare per chi appunto dovrebbe essere non soddisfatto dello stato di cose presente.
Allora, Maria Enrica Virgillito, dicevamo, economista alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, le cause dell'astensione, quello che ci raccontava Valentina Pasè, possono ruotare attorno all'universo delle spiegazioni di tipo politico, appunto anche il rapporto in crisi tra l'elettorato da una parte e i partiti dall'altra quando ci sono. Oppure si possono indagare ragioni che sono legate invece ad altre questioni, alle condizioni sociali delle persone, alle condizioni economiche delle stesse persone che non vanno a votare. Virgilito, lei, insieme a delle sue colleghe, Armanda Cetrullo, Margherita Lanini, Angelica Sbardella, avete fatto un lavoro di ricognizione di una relazione importante, quella che c'è tra l'astensionismo e la disuguaglianza salariale. Allora ci faccia capire un po' come avete proceduto in questo lavoro e qual è stato l'esito, il risultato, le conclusioni a cui siete arrivate.
Buongiorno, grazie della domanda. Allora, brevemente cerco di spiegare il tentativo di porre un piccolo avanzamento rispetto all'analisi del non voto. Il non voto è chiaramente frutto dell'interazione di un processo che, se vogliamo definire in maniera sintetica, legato all'offerta partitica e quindi alla composizione politica da un lato, ma dall'altro è anche legato all'interazione, al modo con cui la partecipazione viene influenzata. Quindi noi analizziamo in qualche modo il movente di chi spinge a partecipare al voto o meno, e guardiamo a una particolare dimensione, che è quella della diseguaglianza salariale. Perché? Perché ci siamo poste sostanzialmente una domanda molto semplice, che è legata alle determinanti socio-economiche o materiali che possono spingere o meno la partecipazione al voto, e lo facciamo con una prospettiva di lungo periodo, o meglio, cerchiamo di analizzare il dato del non voto a partire dalle prime informazioni che abbiamo sostanzialmente dagli anni 50 fino all'ultima tornata elettorale del 2018, e poi dall'altra parte andiamo a utilizzare una serie storica di salari che ha una buona lunghezza temporale, perché comincia sostanzialmente dagli anni 80. La questione che vogliamo cercare di evidenziare, di far emergere, è in che modo l'andamento di queste due serie storiche può essere correlato. E quello che troviamo è che da una parte abbiamo un comportamento del non voto che si distingue più o meno in quattro fasi che abbiamo identificato sulla base del superamento di alcune soglie, fino al 10%, che è sostanzialmente la soglia che si va a scavalcare successivamente agli anni, dall'inizio degli anni Ottanta, che è una soglia che vede un'alta partecipazione al voto ed è quella soglia in cui abbiamo visto anche, non a caso, in particolare nel decennio degli anni Settanta, il fiorire di una serie di riforme anche particolarmente progressiste per questo paese. In particolare menzioniamo lo Statuto dei lavoratori, l'imposta sulla tassazione progressiva, l'introduzione del Servizio Sanitario Nazionale e anche la legge sull'aborto. Sono tutta una serie di riforme che si collocano in un decennio ancora particolarmente caratterizzato dalla partecipazione elettorale. Dall'80 al 96, quindi includendo la fase dell'inizio della Seconda Repubblica, questo tasso di astensione inizia a muoversi dal 10 al 20. Dopo il 96 andiamo dal 20 al 30 fino a superare il 30% con l'ultima tornata, arrivando appunto al 36-37%. Questo trend coesiste con un altro trend, che è un trend strutturale sostanzialmente di caduta della quota del reddito generalizzato rispetto al profitto nel paese, ma anche della perdita sostanzialmente di punti di crescita del salario. Quindi è una fase che vede i salari medi, i salari mediani decrescere fortemente. Quando è che avviene l'accelerazione della compressione salariale? Sostanzialmente a partire dal 93, la fase in cui inizia ad essere sancita in questo paese la politica dei redditi, con essenzialmente l'introduzione del protocollo Ciampi, con l'abolizione della scala mobile, e questo inizio di caduta viene poi progressivamente accelerato da successive fasi, che sono fasi di deregolamentazione del mercato del lavoro, dalla legge Treu alla legge Biagi, che vedono sostanzialmente il fiorire dei contratti part time e soprattutto dei contratti temporanei. Perché dico questo? Perché noi guardiamo sostanzialmente il lavoro salariato, quindi siamo interessati a capire come i processi di trasformazione del mercato del lavoro possono avere inciso nella caduta del salario. Adesso, se mettiamo insieme questi due andamenti, da una parte l'aumento dell'astensione e l'incidenza dell'aumento, e dall'altra parte l'aumento delle diseguaglianze e la progressiva perdita di crescita del salario, vediamo sostanzialmente che l'intensità del commovimento aumenta nel tempo e i fattori che tendono a spiegare molto tra le determinanti della diseguaglianza e l'andamento complessivo del non voto, i sottofattori, sono sostanzialmente fattori legati alla dimensione di classe, quindi alla posizione occupazionale che le lavoratrici e i lavoratori hanno all'interno della sfera produttiva, quindi siano esse manager, operai, impiegati, guardiamo anche appunto all'apprendistato. E un'altra componente che è molto interessante poi risulta essere anche la componente geografica. Quello che vediamo nel tempo è che gli attributi però essenzialmente legati alla dimensione geografica, ma anche alla dimensione di genere, non sono tali da spiegare il processo in maniera significativa. Cioè, che cosa vuol dire? Che non riusciamo a identificare delle determinanti chiave, per esempio la popolazione delle donne al sud, la popolazione delle donne al centro, la popolazione delle operaie nel nord, che sono trainanti, ma vediamo un fenomeno estremamente generalizzato, cioè la crescita progressiva dell'astensione è in qualche modo, se volete, preordinata agli attributi delle popolazioni. Questo è un segnale gravissimo, perché se non si identifica un fattore o comunque una popolazione distinta, diventa anche molto complesso riuscire a rimettere in discussione e a rimettere in funzione il processo.
Certo, e questo sarebbe poi l'enorme lavoro, no? Che i partiti ricostituiti dal punto di vista proprio delle proprie forze, lo dico in termini medici, dovrebbero fare. Io le ho lasciato appunto il tempo perché lei potesse spiegare un po' dall'inizio alla fine, immagino comunque in maniera sintetica, il vostro lavoro, perché c'è un dato che emerge, anche qui mi rivolgo anche a Valentina Pazzè, da questa ricerca che voi avete fatto, da questo studio, questa correlazione generazione che avete individuato, quasi che l'esclusione, diciamo così, la marginalità dentro il mercato del lavoro, la marginalità delle proprie condizioni sociali ed economiche abbiano come reazione una reazione passiva, negativa, no? Di non partecipazione, di rifiuto della partecipazione. Forse non so se ce ne siano già a disposizione di ricerche di questo tipo, ma sarebbe interessante a questo punto andare a indagare dentro quell'astensione se ci sono delle manifestazioni di partecipazione alternative alla partecipazione al voto, alle elezioni, no? Che possano prendere corpo altre dimensioni della propria azione, partecipazione dentro la società. Virgilito, su questo aspetto particolare, proprio un breve appunto le chiedo, quanto conta, appunto, quanto pesa, è forte la marginalità nella politica determinata dalla propria condizione sociale ed economica?
Beh, l'elemento chiave, e tra l'altro noi nel nostro studio la sottostimiamo perché guardiamo comunque al lavoro formale, c'è tutta la componente del lavoro informale che non tracciamo, in cui la marginalità è veramente strutturata, che non viene catturata, quindi il nostro lavoro in questo è una sottostima, e il problema della marginalità è quanto però questa marginalità è marginalità, cioè siamo in una fase in cui si sta veramente cristallizzando una polarizzazione in cui chi non partecipa alla dimensione elettorale diventa sempre più preponderante, e chi partecipa ha invece un peso molto più alto, perché poi il problema è anche questo, che il voto che viene espresso da chi partecipa, che è essenzialmente il voto della parte che definirei sicuramente alta della distribuzione del reddito, senza considerare le ricchezze, ha una capacità di influenza molto più forte. Quindi è chiaro che poi l'articolazione della scelta dell'operato politico viene indirizzato. Quindi le dimensioni sono due: è un problema della marginalità da una parte, ma anche il problema del peso politico di chi invece continua a fare un esercizio del voto nella capacità di orientare quelle direzioni.
Dentro quel mare del non voto crescente, Valentina Pazzè, ci sono dentro tante identità, lei tra l'altro ha cercato di raccontarle, di metterle a sistema in qualche modo in un libro che si intitola I non rappresentati, esclusi, arrabbiati, disillusi, appunto appartenenti a questa galassia su cui anche stamattina, con quello che ci state raccontando, si riesce a disegnare, a intravedere un profilo, no? A vedere più che intravedere un profilo. Valentina Pazzè, cosa c'è dentro queste categorie, no? Il tentativo di capire ancora un po' di più di chi stiamo parlando quando parliamo di un'astensione crescente?
Allora, io credo che stiamo parlando di persone che mandano dei segnali intenzionali o anche non intenzionali. Insisto sui segnali intenzionali, perché c'è un non voto consapevole anche di persone istruite, colte, che ad esempio, siamo partiti dal 94, quindi dal cambiamento del sistema elettorale, si ribellano a sistemi elettorali ricattatori che impongono di esprimere un voto utile, di turarsi il naso, no? E quindi consapevolmente non votano, ma magari fanno altro, protestano, scendono in piazza, si attivano, quindi andrebbe anche indagata la connessione tra il non voto e altre forme di protesta. E poi c'è un messaggio che arriva e che nessuno coglie, che è quello appunto dei marginali, che ritengono ininfluente evidentemente l'esercizio del voto. Io ho un altro dato, ma che riassume le cose che ha detto Maria Enrica, è un dato che ha fornito Pregliasco, riguarda le ultime amministrative del 21 in Italia, quando il 28% degli elettori a basso reddito è andato a votare, quindi uno su quattro, poco più di uno su quattro, mentre l'80% degli elettori benestanti è andato. Quindi davvero qualche cosa di paradossale, perché se ci riflettiamo, quelli che oggi fuggono dal voto sono coloro che per moltissimi anni erano stati esclusi formalmente dal voto, esclusi per barriere censitarie che sono cadute, ma che oggi invece si ripropongono in qualche modo. Credo che sia interessante anche esaminare il fenomeno della fuga dalla partecipazione in termini più ampi. Oggi ci sono mobilitazioni diffuse che hanno certe caratteristiche. Qualche anno fa gli indignados in Spagna dicevano: voi non ci rappresentate, rivolgendosi così genericamente non solo alla classe politica ma anche al sistema economico, culturale. Qualche anno dopo i gilet gialli in Francia, ma anche poi i movimenti che sono seguiti contro la loi Travail e contro la riforma delle pensioni, hanno usato un altro slogan: nessuno ci può rappresentare. E questo slogan ritorna nelle nuove piazze, anche nelle piazze italiane. Se vogliamo, il movimento dei trattori ha detto questo, ma anche una parte dei nuovi movimenti che oggi si mobilitano esprime una grandissima sfiducia nella possibilità che le loro istanze possano essere rappresentate. E questo è un problema, perché chiaramente non si fa politica solo nelle istituzioni rappresentative, e ben vengano quindi le mobilitazioni per le donne, per la pace, per l'ambiente, però ecco, se c'è una totale disconnessione tra il livello dell'azione politica che si agisce nelle piazze e ciò che avviene nelle istituzioni rappresentative, c'è un problema di efficacia di queste azioni, no? Cioè, il problema c'è, e quindi bisognerebbe ritrovare un canale. Una volta nei partiti, potranno ancora essere i partiti o un qualche loro equivalente funzionale, non lo so, però il tema c'è ed è un problema grosso.
Esiste la possibilità che invece qualche forza politica si elegga a rappresentante di un soggetto, di una questione, quasi a prescindere dalla volontà dei rappresentati? Lei prima ci citava il caso, quello esplicito, di chi dice: io non posso, non voglio essere rappresentato da nessuno. E quello è un caso che possiamo mettere da parte, ma dal punto di vista logico. L'altra è la questione di chi può dire invece: io vi rappresento, anche se voi non partecipate, siete esclusi, io mi intesto, no, alcune questioni che voi ponete.
Esiste ovviamente, è sempre esistito il tentativo di cavalcare le proteste, quindi di intestare.
Entriamo in quella categoria lì, ho capito.
Questo è un problema. Più che altro il problema è la perdita di capacità di esercitare la funzione rappresentativa, che non consiste solo nel recepire passivamente le proteste, no? Faccio l'esempio: il movimento dei trattori, di fronte ai quali c'è stato un cedimento sia a livello europeo sia a livello italiano, allora vi accontentiamo, mentre in altri casi la risposta è stata quella della repressione pura e semplice. Pensiamo alle mobilitazioni ecologiste, ma il punto non è recepire passivamente o reprimere, il punto è che la politica avrebbe il compito, politiche, partiti, soggetti politici, di mediare, articolare le istanze che provengono anche in modo contraddittorio e confuso dalle piazze. Il movimento dei trattori chiedeva tante cose diverse, o anche appunto i gilet gialli. Evidentemente è necessario un lavoro di messa in forma e di articolazione di ciò che si muove e si palesa dal basso, un lavoro complesso che classicamente è stato svolto dai partiti, che invece oggi non è che siano in crisi rispetto ad altre funzioni che svolgono, continuano a selezionare la classe politica, ma hanno perso la capacità di svolgere quella funzione espressiva, rappresentativa, che non è di mera registrazione passiva di richieste da soddisfare o non soddisfare, ma ha a che fare con una elaborazione di proposta politica che possa venire incontro e mediare le richieste che vengono dalla società.
Ho un'ultima domanda per Maria Enrica Virgillito. Qualche giorno fa la CGIL, una decina di giorni fa, ha diffuso dei dati basati sulla raccolta appunto di informazioni attraverso diversi canali, comunque dati sul numero di lavoratori e lavoratrici che in Italia ha un reddito netto mensile inferiore agli 850 euro. Diceva la CGIL, sono 5.700.000, tra l'altro un numero equivalente a quello dei poveri assoluti in questo stesso paese. Virgilito, com'è possibile pensare appunto di rinsaldare quella relazione tra la sfera economica e sociale e quella politica, anche quando le condizioni di lavoro sono segnate, no, da questi livelli di stipendi, ad esempio? Sembra essersi infilati in un sentiero di decadenza, adesso non vorrei dire stupidaggini, ma quello sembra essere un po' la via, no, che si sta seguendo.
Sì, cioè, il dato è assolutamente vero, e il dato racconta dell'istituzionalizzazione in questo paese del lavoro povero e dell'incapacità del lavoro di essere una forma di emancipazione dalla povertà. È chiaro che nel momento in cui la dimensione lavorativa perde di capacità di costruzione dell'identità dell'individuo, il rapporto tra la partecipazione al voto e la dimensione identitaria, che una volta veniva definita la dimensione di classe, viene ad essere particolarmente debole. Questo però non vuol dire che non è perseguibile, perché 5 milioni di persone rappresentano uno zoccolo molto ampio, che in realtà sono rappresentate da grandi comunanze. Questo è uno degli aspetti che è stato invece molto messo sotto il tappeto. Si è molto parlato di diversità nelle condizioni lavorative tra il lavoro temporaneo, il lavoro a chiamata, il lavoro a tempo indeterminato, ma quello che vediamo oggi è che ci sono, soprattutto nella trasformazione del lavoro e nell'abbassamento della qualità del lavoro, dei trend generalizzati che possono costituire delle forme di accomunamento, cioè di messa a sistema di una parte. Quindi in realtà la prospettiva è duale, cioè da una parte sì, è vero che c'è un progressivo deterioramento delle condizioni materiali e dell'istituzionalizzazione del lavoro povero, questa è una cosa che bisogna prendere atto, e per questo in questo paese tutte le riforme che sono volte a migliorare le condizioni reddituali, come il salario minimo, dovrebbero essere messe in atto, ma le volontà politiche sono diverse, così come è stato abolito il reddito di cittadinanza, un'altra forma progressiva di aiuto e possibilità di sostegno di fuoriuscita dalla povertà, ma si continua a perseguire invece una traiettoria distinta. Quindi la questione è il lavoro povero va capito come non più la marginalità, va capito come la tendenza, cioè certo, interpretata come una legge di tendenza. In questo senso anche le prospettive in realtà di una soggettività politica che avesse interesse a costruire un asse in quella direzione potrebbero manifestarsi, ad oggi non sono chiaramente date o molto molto, diciamo, marginali nell'offerta partitica.
Maria Enrica Virgillito, economista della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, io la ringrazio per essere stata qua con me. Ricordo che il vostro lavoro, di cui lei ci ha parlato questa mattina, lo si può trovare pubblicato su InterEconomics, oppure c'è anche il racconto che viene fatto su jacobin.it. Lì potete andare a cercare il lavoro di cui appunto Virgilito ci ha parlato questa mattina. Grazie e buona giornata anche a Valentina Pazzè.
Grazie
per essere rimasta fino alla fine della trasmissione. Valentina Pazzè, filosofa politica all'Università di Torino, citavamo il suo ultimo libro, I non rappresentati, esclusi, arrabbiati, disillusi, pubblicato dalle edizioni del gruppo Abele. Siamo un po' in ritardo e mi scuso con Ira Rubini, a cui passo subito la linea per Cult. Noi ci risentiamo invece per Pubblica domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori.